slips his pen into my hand and says, don't forget to write.
Controradio.
Ed è una bella giornata a Firenze, il cielo è sereno, a Peretola in questo momento ci sono quasi 26 gradi, la temperatura sta salendo, dovrebbe passare i 30 gradi nel pomeriggio e le condizioni dovrebbero rimanere quelle di cielo sereno, non c'è assolutamente niente al momento che sembra poter mutare tutto ciò. Più o meno la stessa temperatura di quasi 25 gradi sulla costa, però lì non salirà, arriverà sui 27 gradi, un po' meno, ma naturalmente questo è quello che vedo come tutti voi potete vedere su internet. Stavo guardando i modelli meteorologici. Fra poco chiameremo il Lamma e ci faremo spiegare tutto. Questo naturalmente è Controradio, il nostro numero di telefono WhatsApp 342-8104-111, il nostro numero, quindi se volete partecipare e passare questa mattinata di domenica insieme. Questo è il numero, fatelo, io sono qui che vi do ascolto e condividiamo quello che dite con i nostri ascoltatori. È caldo, avevamo previsto con il Lama venerdì per la giornata di oggi, è sole e caldo abbiamo. Buongiorno Claudio Tei.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Ma questa era facile però questa previsione, dai Claudio.
Dai sì, stavolta l'ammetto, sì, no.
Non era molto...
sempre così.
Allora, abbiamo già 26 gradi, la centralina di Peretola, le previsioni sono per più di 30 gradi, è così Claudio, è quello che ci tocca oggi.
Sì, sì, ci tocca oggi, temperature simili a quelle di ieri, forse un grado in meno, ma insomma, ecco, anche si senta, ieri siamo arrivati a 32 a Firenze, Prato, 31 a Pistoia, insomma, 31-32 a Empoli, quindi valori, ecco, tipicamente estivi, decisamente sopra la media, che dovrebbe essere intorno ai 27 gradi in questo 7,5, insomma, in questo periodo. Chiaramente va un po' meglio al mare, perché la temperatura del mare
si alza il maestrale, e quindi porta l'aria, ecco, l'aria sì, fresca che c'è su, che c'è offshore, arriva sulla costa. Infatti sulla costa
sì, non... l'aria più fresca che passa sopra un mare che è intorno ai 21 gradi in questo periodo, insomma 20 gradi, 21, quindi chiaramente si raffresca e mitiga un po' la situazione sul litorale. Quindi questo è un po' quello che succede oggi, perché c'è questo promontorio di matrice subtropicale in parte delle Azzorre, quindi diciamo che è un...
Si sono messi insieme, dopo essere spariti per un po' hanno deciso di tornare insieme.
Ma guarda che non è una cosa...
Non è strano.
È abbastanza frequente, sì, non è strano, sì. Perché poi vabbè, diciamo che l'anticiclone delle Azzorre è più
fresco.
Una figura... al suolo c'è un'alta pressione che appunto si permanente delle Azzorre, che poi si sposta a volte sul Mediterraneo come in questi giorni, però a volte può arrivare anche in quota un promontorio di matrice africana che complica un po' le cose, nel senso che porta compressione dall'alto e quindi un aumento delle temperature, a volte anche l'arrivo di aria più calda dall'Africa, insomma, quindi in questo momento però è più sulla Spagna, quindi diciamo che il caldo maggiore se lo stanno prendendo loro, con temperature anche fino a 40 gradi, insomma, quindi
A guardare le sopra è un po' impressionante, no? Perché si vede la nostra zona con l'alta pressione, e poi sopra le Alpi ci sono tutte questi fronti che vorrebbero entrare ma che non ce la fanno. Ti piace questa descrizione?
È perfetta, insomma, direi che è una situazione tipicamente estiva, l'estate mediterranea è un po' caratterizzata da questa situazione, il flusso passa più a nord e le alte pressioni stazionano un po' sul centro-sud Europa, quindi abbastanza normale. Diciamo che questo mese rispetto al giugno dell'anno scorso appunto ha già cominciato a dare delle caratteristiche estive già dall'inizio, appunto.
Finora
l'anno scorso invece era molto più finora
si è salvato solo maggio, credo, che non ha battuto il record a mese più caldo.
No, maggio più o meno siamo stati in media. Da vedere ora poi ci avremmo i dati più precisi, però teniamo conto che siamo stati più o meno nella media del periodo, cosa non banale in questo momento, insomma, storico, ecco, che siamo sempre sopra la media. Perché a maggio la situazione era un po' diversa, era un po' invertita rispetto a ora. Le alte pressioni erano sul nord Europa, le basse invece entravano sul Mediterraneo e portavano piogge frequenti, quindi ecco, proprio speculare la situazione di adesso.
E la domanda però che tutti a questo punto si chiedono: quanto durerà?
Guarda, allora al momento
per sempre
quasi, no, diciamo che non si vede all'orizzonte un cambiamento repentino e deciso, quindi diciamo che almeno fino a metà mese non dovrebbe cambiare quasi niente, a parte il nord Italia e più che altro le Alpi, che vedranno già insomma dei temporali, delle piogge, Alpi e Prealpi, ma ecco a sud del Po diciamo che vedremo poco. Forse giovedì qualche passaggio di nubi, qualche fenomeno sull'Appennino, ma vediamo, insomma, non è molto probabile. E con temperature che rimarranno comunque sopra la media.
Perché diciamo, noi siamo abbastanza giù, però quelle perturbazioni di cui parlavamo, che cercano di entrare, sono fermate più o meno dall'alta pressione, ma anche dalle Alpi, qualche cosa passa,
diciamo che l'alta alpina è quello un po' più esposto. Quando una di queste perturbazioni viene un pochino più a sud, le Alpi diciamo ne risentono un po', come succede spesso d'estate, ecco, quindi, ma più a sud ecco sarà più raro, probabilmente almeno fino al 15, e probabilmente ora poi mi sbilancio, ma comunque le previsioni a medio lungo termine mi danno anche per tutto il mese, ecco, una situazione che non dovrebbe cambiare in modo netto. Poi magari qualche perturbazione riuscirà a entrare ogni tanto, ecco, però non dovrebbe cambiare di molto la circolazione.
Sarebbe stato il mese giusto per andarsene in vacanza
infatti rispetto all'anno scorso quest'anno effettivamente giugno sembra perfetto.
Vabbè, chiudiamo dicendo che oggi per la meteorologia primo giugno è il primo giorno d'estate.
Infatti questa volta comincia l'estate, comincia a livello meteorologico il 1° giugno, a livello meteo è cominciato proprio in questi giorni, quindi ecco, insomma, una corrispondenza quasi perfetta con l'inizio, perché teniamo conto che a livello meteo appunto l'estate comincia il 1° giugno, finisce giugno, luglio, agosto, e dal 1° settembre comincia l'autunno meteorologico. Quello astronomico sappiamo appunto di aspettare il 20 di giugno, insomma, comunque quest'anno effettivamente poi coincide perfettamente.
Quest'anno ha ragione la meteorologia e non l'astronomia, ovvia. Grazie, grazie Claudio, ci sentiamo domani, non ci sentiamo perché domani non facciamo le aperture mattutine, però ci sentiamo per quel che mi riguarda martedì mattina, come al solito da martedì alle intorno alle 7:10 c'è il primo collegamento con il Lamma. Buona giornata, buon weekend lungo a presto.
Anche a voi buona giornata, ciao a tutti.
Primo giorno d'estate meteorologica, quindi in the summertime di Mango Jerry ci stava benissimo. Ora questa la suoniamo ora e poi dovremo farlo anche il 21 di giugno, quando ci sarà l'inizio dell'estate astronomica, l'estate vera. Allora, vediamo un po' cosa succede sui nostri quotidiani. Il titolo principale della Repubblica è il piano per la sicurezza per l'estate. Il comune schiera 23 pattuglie. Sono confermati gli steward nelle piazze della Movida e l'assessore Giorgio assicura i controlli toccheranno tutti quanti i quartieri, non solo le piazze della Movida. E poi ci saranno anche i volontari dell'associazione Carabinieri nei giardini pubblici, quindi un'estate che dovrebbe essere più sicura, ma vedremo. Poi Toscana Aeroporti compie 10 anni e poi vogliamo voli diretti Pisa Stati Uniti. Tornando alla sicurezza, più pattuglie della Polizia Municipale tra centro storico e periferia, steward per la Movida, volontari dei Carabinieri nei giardini pubblici per aumentare la sicurezza quando il sole tramonta sulla città. Queste sono le 3 mosse per dare scacco alla criminalità notturna contenuti nel piano notte del Comune di Firenze. Poi vediamo un po'. Allora, concerto e flash mob per lo stop ai raid di Gaza, questo è oggi, quindi in serata alle 21:30 manifestazione per la pace sul ponte Santa Trinita, l'associazione 11 agosto e le donne per la pace di Firenze, tramite i social invitano i cittadini e associazioni a trovarsi insieme con lumini, candele, cellulari, torce, lanterne per illuminare il buio in cui siamo precipitati tutte e tutti. Una notte buia per la democrazia, perché Gaza muore. E questa ve la segnalo e ve la raccomando. Un po' di musica, poi diamo un'occhiata anche agli altri quotidiani, e poi intorno a mezzogiorno ci sarà Stargazing. Questo è Controradio. Firenze apre con lo stesso argomento: notti più sicure in campo, 200 vigili al via il piano speciale del comune per potenziare la sicurezza nell'area UNESCO e nei quartieri periferici. Diamo un'occhiata anche al Corriere, ecco qui, anche qui lo stesso, l'articolo più importante, quello in cima è lo stesso, fronte sicurezza. La mappa degli SOS, Palazzo Vecchio presenta il piano per l'estate, più pattuglie dei vigili di notte, tornano gli steward e l'associazione Carabinieri. Poi però nel sottotitolo, dallo spaccio Santo Spirito all'alcol, alle spaccate all'aeroporto, agli allarmi zona per zona, quindi il Corriere fa una mappa. È interessante poi invece la fotonotizia del Corriere, perché cala violina. Cala violina sold out, i 1400 ingressi esauriti in 48 ore. Nonostante il numero chiuso ci saranno 1400 persone. Vediamo un po' cosa non si può fare a Cala Violina. Non si può accendere una sigaretta, cioè vietato di fumo, vietato fumare, né portarsi dietro il cane. Per arrivarci serve una passeggiata a piedi di almeno 1,5 km, eppure Cala Violina con ingresso a numero chiuso da stamani è richiestissima. Un assalto online che ha portato al sold out dei 1400 ingressi disponibili nei due giorni del ponte. Quindi se pensate di andare a Cala Violina e non avete prenotato, non c'è niente da fare, non vi fanno entrare. Ancora un brano. Time keeps moving on.
sai. Posso giocare a biliardo o a bocce o che ne so, a burraco. Ma a calcio.
Ma non hai fatto un po' di fisioterapia dopo l'infortunio? Fai come me. Prenoto le mie visite in uno degli oltre 13.000 centri selezionati del Network Generali e ora sono come nuova.
Contatta un agente Generali e scopri la soluzione pensata per la tua salute. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
Arriva a Firenze la prima edizione open air di Support Your Local Festival, con 6 serate al Parco delle Cascine.
27 giugno, grande inaugurazione all'anfiteatro con Bull Brigade, Claver Gold, Dutch Nazari e Muro del Canto.
Dal 4 al 17 luglio a Ultravox 99 Posse, Tre Allegri Ragazzi Morti, Brusco, Fabio Celenza, Queen of Saba, più live e DJ set di artisti locali.
Per tutte le info cerca sui social Support Your Local Festival.
Una produzione Progeas Family per Estate Fiorentina.
Arme che l'antica gente non vide mai. I saperi della guerra tra 4 e 500. Un convegno internazionale promosso dall'Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri nel quinto centenario della Battaglia di Pavia 1525-2025. Giovedì 5 e venerdì 6 giugno a Palazzo Strozzi presso l'Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento. Ingresso libero. Info insr@iris-firenze.org. In Toscana, da oltre 20 anni, gira per le strade un camper. Non porta turisti, non va in vacanza, va dove nessuno arriva. È il camper per i diritti, di Medici per i Diritti Umani. A bordo ci sono medici, psicologi, infermieri, mediatori culturali, volontarie e volontari che offrono ascolto, cura e orientamento sui diritti alle persone in condizioni di marginalità. Oggi però il camper si è fermato e non possiamo permetterlo. La drastica riduzione dei finanziamenti internazionali ha colpito anche questo presidio di umanità. Aiutaci a ripartire il prima possibile. Sostieni la campagna straordinaria di raccolta fondi. Vai su medicipediritiumani.org.
Il viaggio della Costituzione, un ciclo di 6 podcast dedicati alla nostra carta costituzionale a 80 anni dalla liberazione del nazifascismo e dalla fine della guerra, con il professor Gianluca Conti, docente di diritto pubblico e costituzionale all'Università di Pisa, intervistato da Domenico Guarino. Il viaggio della Costituzione, in onda il lunedì alle 9.35 su Controradio e in podcast su controradio.it, sui canali di Unicoop Firenze e SPI CGL Toscana. Il viaggio della Costituzione è un progetto Unicoop Firenze, SPI CGL Toscana, Controradio.
Controradio.
Stargazing.
E oggi per Stargazing cambiamo esperto. Oggi abbiamo Giovanni Poggiali, sempre dell'INAF, osservatore di Arceti. Buongiorno Giovanni.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Allora, oggi parliamo di questo articolo che è uscito sul magazine dell'INAF, in cui si dice che ci sarebbe un pianeta nano ai confini del Sistema Solare. Giovanni, di che cosa stanno parlando?
Esattamente, questo è un articolo che è appena uscito che riporta la scoperta di un nuovo pianeta nano. Ne conosciamo già diversi, però questo è un po' particolare perché si trova molto lontano dal Sole e la sua orbita è molto lunga, cioè il tempo che ci mette a diventare al Sole è quasi 25.000 anni.
25.000 anni?
25.000 anni.
Mamma mia!
E
tantissimo.
Durante il suo giro intorno al Sole ogni tanto passa più vicino al Sole e lo possiamo osservare, quindi la scoperta eccezionale è che proprio in questo momento, in questi decine di anni, perché come potete immaginare con 25.000 anni di periodo può passare vicino al Sole per tanti anni, in questo momento è vicino a noi, quindi è stato osservato ed è stato scoperto.
Allora, la prima domanda che ti faccio è: ma è il nono pianeta? È un pianeta?
Questa è una domanda un po' controversa perché è un pianeta nano, quindi è qualcosa che è a metà tra un pianeta come la Terra e un oggetto più piccolo come potrebbe essere un asteroide. E come dicevo, ormai ne conosciamo diversi di questi pianeti nani, ce ne sono 5 ufficiali, però non ancora accettati, è ancora un po' in discussione, ce ne sono quasi 10.
Quindi questa praticamente è come il povero Plutone, che quando io ero a scuola era il nono pianeta, a un certo punto lo hanno levato, non abbiamo più il nono pianeta.
Esattamente.
Mi spieghi questa storia, perché hanno levato Plutone come pianeta, Giovanni?
Perché, come dicevi bene, fino al 2006, cioè tutte le persone che, come anch'io, siamo andate a scuola prima del 2006, abbiamo studiato che i pianeti del Sistema Solare erano 9, di cui Plutone era il nono pianeta. Cosa è successo? Plutone è un pianeta che è stato scoperto tanti anni fa, non tantissimi, non è un pianeta di quelli antichi, come quelli che già conoscevano gli antichi romani, ma è stato scoperto nel 1930 da un astronomo americano. Sfortunatamente per Plutone, dal 2000 circa, dagli anni 2000, abbiamo incominciato a scoprire tanti altri oggetti, appunto questi pianeti nani, che avevano una dimensione simile a Plutone e si trovavano più o meno nella stessa zona. Quindi, per fare qualche nome, Sedna, Kuang Kuang, Makemake, hanno tutti nomi molto particolari, e nel 2005 anche Eris. Arrivando quindi a scoprire tutti questi oggetti che avevano una dimensione come Plutone, ma non erano classificati come, più o meno come Plutone, ma non erano classificati come pianeti, l'Unione Astronomica Internazionale, quindi l'organismo che riunisce tutti gli astronomi del mondo, si è posta il problema di dover definire un pianeta, perché incredibilmente fino al 2006 non c'era una definizione precisa di cos'era un pianeta. E quindi nel 2006 l'Assemblea Generale si è riunita per cercare di definire cos'era un pianeta, e un pianeta è stato data la definizione attraverso 3 condizioni. Stiamo parlando di pianeti del Sistema Solare, ma in realtà questo vale, certo, per anche pianeti di altre stelle. Quindi deve girare intorno a una stella, che nel nostro caso è il Sole, e Plutone questo ce l'ha. Deve avere una dimensione, una grandezza sufficiente da assumere una forma sferica, a differenza degli asteroidi più piccini, che possono avere anche forme un po' allungate, un po' patate a volte, e anche questo Plutone ce l'ha. La terza condizione, che è quindi quella che, come si può immaginare, manca a Plutone, è che un pianeta deve aver ripulito, si dice, la propria orbita. Vuol dire che nella zona in cui orbita un pianeta o non ci sono altri oggetti, o se ci sono degli oggetti, come nel caso ad esempio della Terra per la Luna, questi oggetti non sono l'oggetto dominante, per capirci. Quindi la Luna, mentre la Terra gira intorno al Sole, la Luna è in qualche modo legata a girare intorno alla Terra, quindi la Terra porta a giro, si potrebbe dire, la Luna intorno al Sole. Questo vale per tutte le altre lune degli altri pianeti, quindi Marte, Giove, Saturno, che hanno addirittura lì decine e decine di lune. Plutone, sfortunatamente, prima di tutto in mezzo, diciamo, si trova in mezzo a questa popolazione di altri pianeti, piccoli pianeti, asteroidi, che viene chiamata fascia di Kuiper, che sta quindi oltre l'orbita di Nettuno, e anche la sua stessa luna, che si chiama Caronte, è un po' troppo grande, perché non si capisce bene quale dei due potrebbe essere veramente il pianeta, quando, cioè, la Luna non gira intorno al pianeta come fa la Luna della Terra, ma i due oggetti fanno una specie di spirale mentre girano intorno al Sole.
Povero Plutone, io ci rimasi malissimo quando mi levarono il nono pianeta. Non so tu, Giovanni, ma
una cosa tristissima. È stata una notizia molto scioccante per
non lo
tanti.
So, vediamo poi i nostri ascoltatori. Ma come avete reagito? Quando è successo? Nel 2005, dicevi?
2006, sì, diciamo dal 2005 si è incominciato a discutere, nel 2006.
Nel 2006 ci hanno levato Plutone. Voi, ascoltatori di Controradio, come avete preso la notizia? Allora non c'era il blurb, quindi non ne ho potuto parlare.
No.
Come avete preso la notizia? Ditecelo al 342-8104-111, se vi va.
E se vuoi sapere una cosa, c'è una popolazione che l'ha presa molto male, diciamo, questa declassificazione di Plutone, che sono gli americani, perché nel 1930 Plutone era stato scoperto da Clyde Tombaugh, che era un astronomo americano, ed era quindi l'unico pianeta scoperto dagli americani. Per farti capire quanto ci tenevano, il nome Plutone in inglese è Pluto.
Sì.
E il cane di Topolino, come saprai, si chiama Pluto. Oh. E non è una coincidenza, fu scelto questo nome perché qualche mese prima dell'introduzione del personaggio sui fumetti era stato scoperto il pianeta americano, tra virgolette.
Senti, io avendo vissuto in America per 20 anni potrei mettere la mano sul fuoco che il 95-97% degli americani non sanno da dove arriva il nome Plutone e pensano che ci sia soltanto il cane di Topolino che si chiama
Plutone. Esattamente. Però gli astronomi americani erano molto contrariati da questo fatto. Infatti la votazione dell'assemblea che ha deciso per il declassamento, contrariamente a quanto succede per la maggior parte delle votazioni, non è stata unanime, anzi è stata molto discussa, perché giusto appunto c'erano tanti astronomi che avrebbero cercato di mantenere in qualche modo Plutone come pianeta.
Anche perché era, diciamo, il rappresentante di questa famiglia di pianeti. Senti, come dimensioni però Plutone, che dimensioni ha?
Allora, Plutone siamo intorno il diametro, quindi siamo intorno ai 2300 chilometri. Per capire, per fare un termine di paragone, è un po' più grande di metà della nostra Luna, quindi è più piccolo della nostra Luna. Per dare un numero, è il 70% più piccolo, diciamo, se prendiamo la dimensione della Luna, Plutone è il 70% di quella dimensione, quindi addirittura è più piccolo della nostra Luna.
Più piccolo della Luna. Allora, Claudio dice: io non ci ho dormito per diverse notti, è la notizia che hanno declassato Plutone dal pianeta. È interessante questa cosa. Questa ultima, ormai quindi non è un grosso evento scoprire un nuovo pianeta nano, perché sappiamo che ce ne chissà quanti ce n'è in quella fascia, no?
Ce ne sono tantissimi, probabilmente. Infatti gli stessi scopritori di questo pianeta nano, che ancora non ha un nome, ha solo una sigla, sono loro stessi a dire che chissà quanti altri pianeti con orbite così lunghe, perché se immaginiamo un pianeta nano che ci mette 25.000 anni a girare intorno al Sole, se per la maggior parte del tempo si trova molto lontano dal Sole non lo possiamo osservare, e se ora qualche pianeta nano si trova dalla parte opposta della orbita rispetto al Sole, vorrebbe dire che dovrebbero passare quasi più di 10.000 anni prima di poterlo osservare, quindi per noi è impossibile vederlo. Però gli stessi, diciamo, astronomi lanciano la provocazione di quanti ancora di questi pianeti devono essere scoperti, e probabilmente qualcuno non lo sarà mai nelle nostre vite.
È interessante, Giovanni. Cito soltanto l'acronimo di questi oggetti, che è TNO. TNO. TNO, che vuol dire Trans Neptunian Object, vuol dire oggetti, esatto, che sono oltre il pianeta Nettuno, che è l'ottavo, quindi l'ultimo,
che oggi è considerato l'ultimo pianeta,
l'ultimo
esattamente. E oltre alla fascia di Kuiper, come dicevo prima, che sono proprio gli oggetti, sono i TNO più vicini a Nettuno, addirittura si conosce l'esistenza di un altro grosso gruppo di oggetti che si trova in quella che viene chiamata la nube di Oort. Quindi dobbiamo immaginare il nostro sistema solare, che è piatto, quindi tutti i pianeti girano intorno al Sole sullo stesso piano. All'estremo di questo piatto e di questo piano c'è la fascia di Kuiper, e tutto intorno al Sole si trova questa nube di Oort, che è un po', diciamo, l'avanzo di tutti quei piccoli asteroidi, magari anche pianeti nani e comete, che non sono, diciamo, sono stati allontanati, espulsi dalla gravità del Sole e degli altri pianeti, che ora si trovano in questa zona remota e lontanissima, che addirittura non possiamo osservare con i nostri telescopi, ma ne conosciamo l'esistenza perché è la zona da cui arrivano tante delle comete che vediamo passare, specialmente le comete, quelle che chiamiamo di lungo periodo, perché arrivano da questa zona molto estrema, molto esterna, e hanno un periodo, quindi passano vicino al Sole dopo tantissimi anni. E questa nube di Oort ce la dobbiamo immaginare proprio come una nuvola di oggetti che circonda completamente il sistema solare in ogni direzione, un po' come se fosse il limite esterno, a volte viene preso un po' come il limite esterno del sistema solare.
Grazie Giovanni Poggiali. Come va lassù all'osservatorio? Ora arriva l'estate, iniziano le iniziative dell'osservatorio di Arcetri, se
sì,
non sbaglio.
Sì, esattamente, ora dall'11 giugno inizieranno un ciclo di una rassegna estiva all'osservatorio, quindi diciamo chiunque può venire a vedere.
No, chiunque riesce a prenotarsi, perché vanno sold out in brevissimo tempo. Quindi
sì, magari, c'è molta richiesta.
Magari grazie a questa rubrica della domenica, magari poi le segnaleremo ai nostri ascoltatori, così avranno un vantaggio rispetto alla normale
molto
popolazione.
Sì, sì, sì. Si trovano tutte le informazioni, sono sul sito dell'osservatorio. Quindi...
Grazie Giovanni Poggiali dell'Osservatorio Astrofisico di Aceti. Buona domenica.
Giugno 2015, primo giugno 2025. Questi 10 anni sono volati. Toscana Aeroporti, il viaggio continua.
Da Buenos Aires con il tango ad Ushuaia, la città più australe del mondo, dal ghiacciaio Petito Moreno alle cascate di Iguazu al confine con il Brasile. I guanaci, i nandù, le balene, i pinguini, i leoni marini.
Controradio e Controradio Club propongono dal 1 al 15 dicembre Argentina, Patagonia e Terra del Fuoco, un viaggio alla fine del mondo, sulle tracce dei racconti di Bruce Chatwin e di Francisco Coloane.
Argentina, un viaggio della vita, un'eccezionale tour naturalistico di 2 settimane alla scoperta del Sud America in compagnia di Jimmy Tranquillo.
Scopri tutto su www.controradio.it/Argentina. Scadenza e iscrizioni 1 luglio o ad esaurimento posti.
Controradio.
E passiamo alla pianta della settimana, un nome interessante, quella di oggi, la barba di Becco. La barba di Becco. Buongiorno Stefano Pissi, come va?
Ciao, buongiorno a tutti, sta arrivando l'estate, che bellezza.
Che cos'è la barba di Becco? Non l'ho mai sentita, come nome, no.
Allora, innanzitutto per farla capire magari a chi ci ascolta per radio, è quella pianta che attualmente all'arrivo dei primi caldi si manifesta con la sua infruttescenza, è veramente prepotente ed è, diciamo, uguale a quella classica infruttescenza dei tarassaci, del tarassaco, dei radicchi, che quindi fa quel soffione con il quale ci divertiamo, esatto, però questo è enorme.
Ho capito, una volta che mi hai detto che è enorme, enorme. Fa ogni seme praticamente è grande quasi,
è un paracadutino,
sì. Ed è grande quasi quanto un soffione del dente di leone, solo uno di loro, più o meno come dimensione.
Esatto. Ed è una pianta molto interessante, innanzitutto ovviamente per la fioritura e per l'infruttescenza è parente, quindi è una composita che non si chiama più composite ma si chiamano asteracee adesso.
Hanno cambiato i nome?
Hanno cambiato, sì, hanno aggiornato.
Va bene.
È una pianta molto, molto interessante, è differente, cioè è simile per il fiore, o comunque un fiore giallo che lo si può trovare aperto solo quando il clima è un po' più fresco, quindi tende a chiudersi durante le ore di pieno caldo, però ha la particolarità di avere questa vegetazione molto, molto più prepotente rispetto al tarassaco, perché tutti magari conosciamo, e ha queste foglie che sembrano delle graminacee invece di essere delle composite, e quindi è facilmente riconoscibile, identificabile adesso, ma si può riconoscere anche facilmente quando inizia la stagione vegetativa a fine inverno, inizio primavera, insomma la si può riconoscere.
C'è qualche uso
come no?
Culinario?
Sì.
Sì?
Anche culinario, visto allora ci interessa a tutti. È una pianta che è stata molto utilizzata, e lo si capisce anche dalla quantità dei nomi popolari alla quale che gli sono stati dati, che è stata data a questa pianta dal nord a sud Italia. È una pianta sì che si utilizza la radice, che è una radice bella consistente, carnosa, fittonante, ed è l'organo che resiste vivo durante tutto l'inverno. Infatti la pianta ha un ciclo biennale, di solito fa un anno vegeta, il secondo anno fiorisce e poi si ripropaga per seme. La radice può essere utilizzata come potrebbe essere il topinambur, per intendersi, quindi può essere estratta dal terreno e cucinata, è utilizzata come il topinambur, tant'è che anche in maniera simile al topinambur ha tanta inulina, che è questa sostanza che rende dolce la radice e che è adatta anche a...
È una carotina piccolina, sottile.
È un fittone, una radice bella prepotente. Poi si possono consumare anche le foglie, ovviamente prima che la pianta fiorisca, che diventa bella dura, quindi può essere utilizzata come foglie. Ed è una pianta molto bella anche da ammirare, uno può farsi le sue girate, osservarla, riconoscerla, farci un bel disegno, una fotografia,
allora,
godersi questa pianta.
Arriva una domanda, Mariangela, la differenza tra foglia di composita e foglia di graminacea?
Allora, le graminacee hanno tendenzialmente più una foglia di forma lanceolata, quindi con un margine non frastagliato ma liscio. Basta pensare alla gramigna oppure all'avena, ed hanno le nervature delle foglie parallele fra di loro, mentre le composite, ovviamente le composite sono le asteracee, per essere aggiornati, hanno foglie ovviamente anche fra di loro molto differenti, però basta pensare alla foglia del tarassaco, che è più frastagliata, ecco, più lobata, se si dice, al margine lobato.
Bene,
sì.
Abbiamo avuto anche una domanda dal vivo da Mariangela. Grazie al 342-8104-111. Vado a cercare la barbabietola. In questo periodo c'è il soffione o no?
Ora è mangiabile la pianta, però osservabile. Uno può pensare anche facendosi una girata per i campi adesso. La identifica benissimo, proprio, è facilissimo, sembra come una mongolfiera.
Sì, una pianta aliena. Quando mi hai detto che è molto grosso, ho capito subito di quale pianta era. Quindi ora non si può mangiare. Mannaggia, no, mi era venuto appetito, magari facevo una frittatina con le carotine della barba di Becco. Grazie Stefano Pissi, ci sentiamo prossima domenica. Buona giornata.
Ciao, grazie a tutti, ciao. Just child, ain't no psychiatrist, ain't no doctor with degrees.
E andiamo a sentire che cosa ci racconta oggi invece il professor Tani per il libro della settimana. Buongiorno professore.
Buongiorno, buongiorno caro Cini.
Non ti sento, non la sento professore. Pronto? Proviamo. No, no, ti devo richiamare perché è successo qualche cosa, non so che cosa, ma non ti sento. Rimanga lì professore. Vediamo un po' se la sentiamo ora. Pronto?
Pronto, io ti sento perfettamente.
Oh, ora la sentiamo tutti, professore. Che cosa ci
Benissimo.
Racconta oggi?
Ma oggi volevo parlarvi di un libro che ha 44 anni, perché è del 1981, ma secondo me è sempre attualissimo, e a rileggerlo è, non dico che è un piccolo capolavoro, ma quasi, ecco. Ed è Treno di Fanna di Andrea De Carlo, pubblicato nel 1981 con postfazione di Italo Calvino. Questo romanzo, insieme a quello di Del Giudice del 1983, che era lo stadio di Wimbledon, apre la stagione dei giovani narratori, dei nuovi narratori giovani italiani degli anni Ottanta. Quella stagione che in fondo era stata chiusa da Pier Vittorio Tondelli nel 1980 con Altri Libertini, che chiudeva gli anni 70, gli anni di piombo e quella che era la scrittura in movimento, mentre col Treno di Panna dell'81 e tutto quello che verrà inizia veramente la stagione dei giovani narratori. Cos'è il Treno di Panna? È il romanzo di un giovane che approda a Los Angeles e registra la sua città con distacco, insomma, il sogno incubo della lotta per il successo in cui tutta la metropoli sembra vivere, e ne diviene infine vittima, pur conservando nelle azioni e nei pensieri da rivista una sua efficiente ed egocentrica freddezza, perché le grandi novità sono due sostanzialmente con questo romanzo: una scrittura iperrealista, behaviorista, che registra tutto quello che c'è in superficie, movimenti, occhiate, una scrittura che vede soprattutto la superficie delle cose, ma con una tale freddezza e attenzione per i dettagli che è meglio di tanti scavi intimistici. E l'altra cosa è che è il primo romanzo italiano di un giovane che non è provinciale, che non descrive appunto gli scandali interiori della vita in provincia, ma descrive una città come Los Angeles, una megalopoli, con una precisione straordinaria, e soprattutto descrive la lotta per il successo, ecco. L'ambientazione, insomma, è convincentemente americana, senza impacci o provincialismi.
Devo confessare che non conosco questo libro, sono molto, molto curioso, perché la sua Los Angeles è la mia Los Angeles,
lo so.
Quindi potrei potrei vedere se quello che dice è vero.
Si parla della Los Angeles, il romanzo è pubblicato nell'81 e chiaramente ha un lato autobiografico.
Forse è un po' prima, perché la mia Los Angeles è quella degli anni 90, perché io ci andai nell'89, però non è che fosse cambiata molto, ecco.
Non credo. E soprattutto descrive gli americani con una precisione radiografica, no? C'è questo, dunque, due parole sulla trama minima, sì, che sono essenziali. Questo Giovanni Maimeri è un giovane trentenne che arriva a Los Angeles perché non sa cosa fare la sua vita. In Italia ci sono gli anni di piombo, l'atmosfera è irrespirabile. Lui è un dilettante fotografo, va a trovare gli amici e lo accolgono, ed è un personaggio difficile, uno che riesce sempre a portare le situazioni al punto della esasperazione. Fatto sta che si separa da questi amici che l'avevano ospitato e che vivevano in una villetta sotto una freeway, una cosa abbastanza grottesca. Va a lavorare in un ristorante italiano come cameriere, tutti i camerieri tranne lui sono messicani in questo mondo grottesco, e non si innamora, insomma, ha una storia con la cassiera, e poi si mette a lavorare come insegnante di lingua italiana per una piccola scuola, e poi passa a una scuola più grande, la Supreme Language School, dove gli viene affidato come cliente di riguardo un'attrice che credo sia una storia vera questa, ma insomma lui la chiama nel romanzo, si chiama Marsha Mellows,
tipo Marshmallow,
esattamente. Esattamente. Oh, e con questa attrice ha un rapporto, come dire, non accade niente, ma insomma c'è un'attrazione reciproca. E ti posso leggere il pezzetto in cui lui viene invitato dall'attrice una volta, perché l'attrice ha bisogno anche di lezioni fatte a casa mentre sta preparando una torta, niente meno, e arriva il marito che offre al giovane Giovanni un negroni, no? Sì. Il marito si chiama Arnold, come Schwarzenegger per l'appunto. Quando Arnold ha finito di preparare il negrone, ha riempito due coppie di cristallo e le ha guarnite con scorza d'arancio che la cameriera aveva portato su un piattino. Ha versato lo sherry in un piccolo bicchiere per Marsha, lo ha disposto su un vassoietto insieme alle coppe. Faceva tutti questi gesti con forza, come per imporsi anche sugli oggetti. È venuto con il vassoietto dove io e Marsha eravamo seduti, ha porto il bicchiere e ha chiesto: allora com'è il mio negroni? E poi dopo, appunto, Arnold mi ha fissato, ha detto solo: ah, era un grosso animale da preda, uno squalo da freeway, era così compatto e denso da sembrare indistruttibile, aveva un orologio d'oro spesso un centimetro, mocassini di coccodrillo, aveva due grossi anelli alla mano sinistra, uno con un rubino esagonale, profumava di acqua di Colonia. Mi sono alzato e ho detto che dovevo andare a casa. Insomma, gli americani, soprattutto in questo mondo fatuo e diciamo implicitamente violento quale quello di Los Angeles, dove la lotta per il successo è pervasiva, la descrizione di questi personaggi è veramente perfetta. E parla di sé anche il protagonista come di uno dei tanti squali ansiosi che giravano in circolo per Los Angeles alla ricerca del successo. Il suo è un occhio obiettivo, e questa è anche la novità, ti ho detto, il non provincialismo della descrizione di Los Angeles, questa scrittura nitida, behavioristica, e anche questo sguardo che è parte di questo tipo di scrittura un po' alla nuova romana, sguardo distaccato ma non indifferente, che si esprime con un registro imparziale e antiretorico, ma non per questo impersonale. Quindi una scrittura estremamente nitida, un po' da quadro iperrealista americano, non so se hai presente, ce ne parlerà dopo, spero, chissà, la nostra esperta di arte americana Tutto è precisissimo, super nitido, quella precisione che diventa quasi un incubo. Va bene anche la copertina, che nell'edizione originale di Treno di Panne di Andrea De Carlo è una copertina che si chiama, che è intitolata 3:15 PM, dove si vede una piscina,
un'automobile, una palma,
un'automobile, esatto, se hai quello che hai messo, sì, e non ci sono presenze umane, ecco, questo è interessante anche. Insomma, il personaggio è un personaggio, è un piccolo squalo anche lui, come ti ho detto, incontra questa attrice, con l'attrice c'è questo rapporto di, come dire, di seduzione implicita, potenziale, e il romanzo inizia con Giovanni Maimeri sull'aereo, va bene, che sta atterrando su Los Angeles, e dice: alle 11:20 di sera guardavo Los Angeles dall'alto, il reticolo infinito di punti luminosi, l'aereo sta per atterrare, e finisce, questo lo posso dire, qui non si sta, non c'è motivo, non si guasta niente, dice che ho guardato in basso e di colpo è stato invitato a una festa dall'attrice alla fine, e in questa festa, dove tutti hanno mangiato, bevuto, si sono buttati in piscina, si sono fatti spinelli di ogni genere, lui si trova con un grande attore disteso esanime per terra e dice: sono al centro del mondo, potrei con un, mettere un piede sopra la testa di Tim Howards, il nome ovviamente non è quello di un attore, e dice comunque: durante la festa ho guardato in basso e di colpo c'era la città, perché la festa ovviamente è in una
sulle colline, sì,
sulle colline, dice, e di colpo c'era la città come un immenso lago nero pieno di plancton luminoso, sì, esteso fino ai margini dell'orizzonte. Insomma, tutto inizia con la luce dell'atterraggio e con la luce della città vista dall'alto.
È un po' come Dante, no? Che finisce con le stelle.
Qui sono
solo un po' scettico dal racconto, non lo so, bisogna lo devo leggere comunque.
Lui è un fotografo, appunto, e quindi ci sono anche tutte queste immagini scattate da Giovanni Maimeri di Los Angeles, delle freeways, sì, anche di piccoli dettagli che lo incuriosiscono, ecco. È un mondo fatuo, implicitamente violento, aggressivo, dove l'apparenza è più importante della sostanza, e questo personaggio di cui ti ho letto la descrizione, questo
l'apparenza sia più importante della sostanza, è che c'è solo l'apparenza e non c'è la sostanza.
Ti dico una cosa: Calvino nella quarta di copertina, perché come ti ho detto questo romanzo inaugura questa nuova giovane narrativa negli anni Ottanta, dice che la superficie delle coscienze sfiora un mondo tutto di superficie. La scrittura di Andrea Di Carlo ci ricorda i quadri dell'iperrealismo americano, appunto. È un po' sotto il vestito niente.
Allora, la mia riflessione è che se lui si sente al centro del mondo perché poteva mettere il piede sulla testa di un attore famoso, penso che dovrei scriverne una decina di libri, perché quello che avrei potuto fare io va molto al di là di mettere il piede sulla testa di un attore famoso. Quindi, professore, allora, scriviamo un paio di libri a quattro mani.
Va bene, questo è l'inizio della tua carriera di scrittore.
Va bene, lo leggerò perché veramente mi interessa, e più o meno è la stessa cosa che ho fatto io, solo io probabilmente ci sono.
Tu facevi l'architetto e questo faceva il fotografo e l'insegnante d'italiano.
Io facevo l'architetto, ma ho fatto anche l'attore, la guida turistica, il capitano, quindi potrei scriverne una decina di questi libri. Vediamo, può darsi che leggendo questo libro mi venga l'ispirazione. Professor Tani, grazie.
Prego, figurati, dimmi.
Alla prossima.
Alla prossima. Ciao. Buon pomeriggio.
Grazie.
sister, what have you done? Hey, little sister, who's your only one? Hey, little sister, who's your Superman? Little sister, who's the one I want? Hey, little sister, shotgun. Oh, it's a nice day to start again. Day for my wedding. Oh yeah, a nice day to start again. Hey, little sister, what have you done? Hey, little sister, who's your only one? You see, I've been away for so long. I let you go for so long. Hey, little sister, shotgun. It's a nice day to start again. Come on, it's a nice day for white wedding. Ooh yeah, nice day to start again. Pick it up.
Questo brano, no? c'è solo una chitarra, Steve Stevens riesce a far sembrare che ci sia un basso insieme alla chitarra, e lui praticamente nello stesso tempo usa il plettro per suonare le corde basse, e mentre sta suonando le corde basse con superiori della chitarra, con le altre tre dita libere, il plettro lo tiene fra il pollice e l'indice, con le altre tre dita libere praticamente arpeggia e fa la solista. È incredibile. Steve Stevens è veramente stato, come chitarrista, è sempre stato molto sottovalutato. Che ne pensate? 3428104111. Questo brano è semplicemente un capolavoro, sono d'accordo, veramente. Cioè, tutte le volte sono lì che guardo per vedere veramente se c'è una base, perché il basso si è quasi impossibile che uno possa suonare allo stesso tempo il basso e la chitarra sullo stesso strumento, e lui ci riesce, e vabbè, per questo dico che secondo me è veramente, non è stato valutato mai abbastanza. Buongiorno Giulia Spisa da New York.
Ciao Jimmy, ciao a tutti, buona domenica.
Grazie. Qual è l'opera della settimana, Giulia?
Allora, oggi vi presento un'artista donna, una fotografa che è diventata molto famosa tra la fine degli anni 70 e 80 e tutt'oggi, diciamo, le sue fotografie e le sue opere sono molto importanti a livello internazionale. L'artista si chiama Nan Goldin, è un'artista americana, e l'opera che vi porto oggi è The Ballad of Sexual Dependency, quindi la ballata della dipendenza sessuale.
La foto che ci hai mandato, che ora è sulla nostra pagina Facebook per chi la volesse vedere, è molto forte, molto forte. Chiaramente si parla di violenza sulla donna, immagino.
Sì, diciamo che ci sono molti temi racchiusi in questa sua performance, diciamo installazione fotografica. È stata presentata nel 1985 alla Whitney Biennio, che è la biennale del Whitney Museum a New York, e poi è stata pubblicata come libro fotografico nel 1986, quindi l'anno successivo. Ed è un punto di riferimento molto importante per tutte le opere poi che verranno dopo a stampo anche confessionale e diaristico. Che cosa si presenta in questa opera? Sono più di 700 fotografie e ritratti simili a istantanee in sequenza, accompagnati da canzoni, quindi da suggestive colonne sonore che e oltre. Diciamo che stanno alla base di quello che adesso con le fotocamere digitali e Instagram hanno preso piede al 100%. Infatti sono fotografie che rivelano il quotidiano, l'esotico coesistono in qualche modo in maniera molto personale e appunto diaristica.
Ecco, ma però come funziona la performance? Uno arrivava lì e c'era una serie di diapositive
Esatto. Con la musica appunto di sottofondo.
Però siamo un po' meno forte della performance dal vivo di cui abbiamo parlato la volta scorsa, perché in fondo sì, immagino che sono delle foto molto interessanti, però si tratta sempre di uno slideshow. Che ne pensi, Giulia?
Sì, diciamo che può essere diverso, è una performance diversa, perché appunto in quelle che avevamo visto precedentemente sono azioni che si svolgono di fronte al visitatore. In questo caso invece sono azioni che si sono svolte di fronte all'artista quando le ha fotografate. Infatti sono tutti episodi che lei stessa ha vissuto in queste città e che rappresentano estasi, ma allo stesso tempo dolore, che si divertono nelle discoteche, ma creano anche un legame di casa, ma appunto anche che possono soffrire di violenza domestica e dalle devastazioni dell'AIDS. Quindi ci sono questi contrasti molto forti.
La domanda però finale è quasi sempre la stessa: come può uno slideshow di fatti di vita personale, perché questa praticamente è una cronaca della sua vita, diventare arte?
Questa è proprio la prima volta che è stato fatto un diario personale dell'artista e presentato allo spettatore. Quindi da proprio quest'opera di Nan Goldin poi si è formato uno stile, è quello che vediamo tutt'oggi.
quindi se io mi
a lei il merito.
Quindi se io mi invento un modo nuovo di fare una qualunque cosa e poi la propongo e qualche critico d'arte mi sta dietro, mi dice che arte, posso diventare famoso anch'io.
Esatto. Però deve essere qualcosa mai fatto prima, ed è difficile.
Grazie Giulia Spisso, ci sentiamo la prossima settimana, buona giornata.
Ciao, ciao, grazie. Once upon a time you dressed so fine, you threw the bombs of time in your prime. If you went dull, you found the fall, you thought they were all. Can you? Can you still laugh about everybody that was hanging out? Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud. For your next meal, how does it feel? How does it feel to be without a home, like a complete unknown, like a rolling stone? Find a school all right and then smell it, but you know you only used to get juice in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You said you never compromise with the mystery trap, and now you realize it's not.
precious gifts and things. You better let your diamond ring. You better party, babe.
Siamo arrivati alle 12.58, quindi mi fermo qui, ritorno al Notiziario Popolare Network. Grazie a tutti quelli che hanno ascoltato questa conduzione della domenica mattina, ma soprattutto a tutti coloro che hanno lasciato messaggi al 342-8104-111. L'ultimo arriva questo di Aster, che dice: Steve Stevens è sottovalutato da tanti perché si riconoscono le canzoni di Billy Idol. Questo è l'ultimo commento arrivato, quindi io mi fermo qui. Naturalmente domani è festa nazionale, quindi non ci sentiamo al mattino, però martedì mattina, come al solito, alle 6 del mattino, per quelli che si svegliano presto, con la mia buongiorno e buona fortuna. Abbiate un buon weekend lungo e a presto. Buona giornata e buona fortuna.
Controradio.
Bella storia.
That's why I'm easy.